Donato che ci ha dimostrato anche che trasparenza significa anche spiegare quello che si può e quello che non si può fare e perché, soprattutto quando alcuni passaggi che magari assorbono dei tempi sono istituiti da norme a garanzia dell'interesse pubblico. Io chiederei adesso ai relatori di fare un piccolo cambio della guardia in maniera tale da consentire di venire sul palco al dottor Triglia, alla dottoressa Carlucci, al dottor Clerici, che interverranno adesso nell'immediato. Se abbiamo tempo sì, però
alle 12 devo stare
non lo so, vedremo, perché abbiamo cominciato un po' in ritardo, quindi temo che ci chiederà. Grazie mille. Quindi il dottor Matteo Triglia di RFI. Ci racconta la prospettiva appunto dell'osservazione della dimensione tempi vista dalle ferrovie.
Buongiorno a tutti, io cercherò nel tempo limitato che mi viene messo a disposizione di cercare di spiegare che cosa fa il gestore infrastruttura, perché innanzitutto dobbiamo capire qual è la mole di investimenti che RFI gestisce, qual è la quota parte che viene gestita invece attraverso il contratto istituzionale di sviluppo e perché RFI ha aderito con entusiasmo alla sottoscrizione di questo contratto, spiegando quindi strada facendo cosa ci attendiamo noi dal contratto, perché prima sono state evidenziate cosa si attendono le pubbliche amministrazioni. Adesso vorrei tentare di spiegare cosa si attende il gestore infrastruttura dalla sottoscrizione di questo contratto. Se partiamo con le prime presentazioni, non so chi è che mette la parte. A posto. Sì. E quindi vorrei innanzitutto parlarvi di che cos'è l'infrastruttura ferroviaria, che naturalmente è una grande risorsa messa a disposizione del Paese. Con pochi dati ho cercato di riassumere quella che è l'entità dell'infrastruttura. Un'infrastruttura che viene, come dire, rappresentata come infrastruttura messa a disposizione della collettività, dove c'è una forte domanda di trasporto. Esempio, i nodi metropolitani che sono lì rappresentati e cerchiati, o l'infrastruttura che attualmente ha una maggiore, come dire, domanda e qualità di servizio offerta, che è il nostro sistema alta velocità con circa 1000 chilometri a disposizione adesso della collettività, e tutto il resto della rete, che poi la rete fondamentale, la rete integrativa, dove si svolge prevalentemente il trasporto regionale. Tutta questa grande infrastruttura ha bisogno di investimenti di manutenzione straordinaria per mantenere in efficienza l'infrastruttura, ma anche bisogno di investimenti di potenziamento per realizzarne di nuove. Qual è l'ordine di grandezza e come ci muoviamo noi all'interno di questo mondo? Ci muoviamo con un contratto di programma firmato e sottoscritto dal gestore infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana con il Ministero delle Infrastrutture. Questo contratto di programma è in scadenza, scade a giugno del 2013 e verrà rinnovato con le disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione. In questo contratto di programma volevo solo far capire l'entità di alcune cifre, cioè una quota parte di questo finanziamento che è destinato allo sviluppo della rete cosiddetta convenzionale, la rete di cui parliamo oggi, perché la rete AV è praticamente completata, se non per interventi ormai residuali che attengono ai nodi di Bologna, di Firenze e di Napoli. E su questa quota parte di rete convenzionale una parte di questa disponibilità è stata contrattualizzata all'interno dei CIS ed è stato descritto dai relatori precedentemente. Quindi dal punto di vista economico di risorse già effettivamente disponibili, perché poi è stato detto che una quota parte di risorse ancora le dobbiamo reperire per completare i contratti istituzionali di sviluppo, ma come vedete è un importo significativo rispetto all'importo complessivo destinato alla rete convenzionale. Si parla di 6 miliardi di euro rispetto a un totale di 38, ma che è destinato ad incrementarsi perché la maggior parte dei finanziamenti sono proprio previsti nel Sud. Anche qui volevo darvi un esempio di quello che è l'andamento della spesa, cioè il volume degli investimenti che anno per anno Rete Ferroviaria Italiana ha portato avanti. Ci sono due curve perché ci sono due entità che volevo rappresentare in maniera separata. C'è un finanziamento di 32 miliardi che era destinato alla realizzazione della Torino-Milano-Napoli, cioè della linea del sistema alta velocità italiana, che praticamente è concluso, ci sono solo delle opere ormai di finitura di cui vi parlavo prima, quindi darà pochi contributi alla contabilizzazione complessiva. Mentre c'è un'altra quota, quella destinata alla rete convenzionale, di cui fa parte anche i contratti istituzionali di sviluppo, che sono invece destinati a crescere nei prossimi anni, proprio in virtù del fatto che ci sono queste esigenze di accelerare gli investimenti al Sud, così come c'è una nuova forma di finanziamento che è stata chiamata per lotti costruttivi, tenuto conto dell'entità degli investimenti da porre in essere, che è riferita a tre grandi interventi: la realizzazione della linea alta velocità Treviglio-Brescia, il terzo valico dei Giovi per collegare le aree portuali di Genova con il nord Europa e il tunnel del Brennero. Se questa è l'entità dei finanziamenti, evidentemente il gestore infrastruttura ormai è da decenni che si è organizzato con gli strumenti che oggi sono stati descritti. Per noi non è una novità seguire gli investimenti in termini di tempi e costi. Diciamo, non c'era alternativa per poter gestire una mole di investimenti, come avete visto, se non c'era un forte management, un forte processo di project management che consentisse di gestire gli investimenti esclusivamente, se non proprio strategicamente, in termini di tempi e costi. Quindi l'abbiamo fatto dotandoci di un sistema di regole interne, perché noi naturalmente dobbiamo stare all'interno di un gruppo complesso, e quindi che ha bisogno di alimentare varie piattaforme informatiche per poterle collegare fra loro e avere la possibilità di gestire i dati anche in termini di budget, di bilancio, eccetera. Questo sistema quindi di regole è stato curato attraverso processi aziendali, un sistema informatico dedicato su piattaforma SAP che è stata opportunamente customizzata per le esigenze degli investimenti, e un'organizzazione che ci ha consentito di dedicare dei team di progetto ai vari investimenti da realizzare. Come ci siamo organizzati? Con un referente di progetto che è l'equivalente del responsabile unico, diciamo, del contratto, del responsabile unico di progetto, del RUP, come viene definito nell'organizzazione pubblica. Questo referente quindi è l'unico responsabile dotato di autonomia, ha complete deleghe per poter operare per che cosa? Per il raggiungimento di due risultati, tempi e costi. Si avvale quindi di un sistema di team, ogni team è dedicato a un portafoglio di progetti e poi delle strutture naturalmente accessorie, messe a fattor comune, che sono quelle tipiche della gestione dei progetti. Tutto questo lo monitoriamo mensilmente con degli steering mensili nei quali vengono affrontate tutte le tematiche di gestione del progetto. Noi prevalentemente i nostri progetti li gestiamo attraverso una società del gruppo, una società di ingegneria che ha una sua rinomanza anche all'estero per gli interventi che ormai seguiamo dappertutto, che è la società Italfer, una società del gruppo che ci fa progettazione, ci fa direzione lavori, ci fa project management e quindi ci consente di gestire altri lavori. Invece li gestiamo internamente alla stessa società RFI con risorse interne. Con questo sistema quindi di monitoraggio noi abbiamo un cadenzamento nei 12 mesi che ci consente di fare alcune attività in alcuni mesi, altre attività in altri mesi, ma ci consente di traguardare in tre momenti dell'anno, quindi con una visione quadrimestrale, quelle che sono le variazioni ipotizzate di tempi e costi e quindi innescano un processo decisionale interno all'azienda che porta a questa approvazione, ritaratura di tempi e costi, ma che necessita di un sistema approvativo all'interno dell'azienda. Tutto questo naturalmente è collegato poi al processo di budget della società. Dal punto di vista informatico, i vari progetti, perché abbiamo progetti, come si era stato già indicato nell'ambito della presentazione del contratto istituzionale di sviluppo, abbiamo dei progetti prevalentemente tecnologici, cioè legati alla possibilità di meglio utilizzare l'infrastruttura esistente con sistemi che consentono di aumentare la capacità dell'infrastruttura, e invece delle tipologie di investimenti più tipicamente infrastrutturali, quindi la realizzazione di nuove linee, il raddoppio di linee esistenti, che hanno bisogno invece di una più complessità di definizione del progetto stesso. Tutti questi vengono quindi sviluppati attraverso dei portafogli che consentono di gestire questi progetti. Lo stesso meccanismo, anche se in maniera più semplice, lo adottiamo precedentemente, quando dobbiamo cominciare a creare i portafogli di progetti, quindi cominciamo a fare gli studi di fattibilità, cominciamo a fare dei progetti che noi chiamiamo programmatici, perché fin tanto che non hanno copertura finanziaria non possono entrare evidentemente fra le opere che il contratto di programma recepisce come opere in corso. C'è una sezione dedicata del contratto di programma che parla appunto di opere programmatiche non coperte finanziariamente. Adesso invece volevo collegare, dopo questa presentazione, le attese del contratto istituzionale di sviluppo. Qui ho voluto portare un esempio di un'opera che non ha avuto enormi difficoltà nella fase di approvazione del progetto, che è poi l'altro argomento di cui intendo parlare in questa presentazione, ma che invece ha avuto grandi difficoltà in una fase che si chiama fase negoziale, perché RFI è un'azienda che deve applicare le regole pubbliche, quindi svolge i contratti con tutti i sistemi pubblicistici, quindi sottoposto al controllo dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici, della Corte dei Conti italiana e europea, come abbiamo esaminato in quanto si tratta di fondi europei. Quindi qui lancio una domanda, perché poi vorrei cercare di darci una risposta, cioè quali sono gli strumenti e i mezzi che il CIS ci avrebbe consentito per ridurre quel tempo che è assolutamente, come dire, biblico, nel senso che è un caso, non è che sia un caso che abbiamo sempre. Abbiamo sempre però delle difficoltà nelle fasi negoziali per i continui ricorsi alle autorità giudiziarie. Quindi mi chiedo, è una domanda che mi faccio insieme a voi, come il contratto istituzionale di sviluppo ci poteva e ci potrà aiutare in casi simili per ridurre questi tempi. Perché poi, come vediamo, alla fine sono sempre di più i tempi delle fasi procedurali di approvazione, progetto preliminare, progetto definitivo, attività di gara. La fase realizzativa poi diventa una parte minimale rispetto a quella che è questa fase che dobbiamo attivare prima, e questa è una delle risposte ai famosi tempi di cui si parlava prima. Cioè noi abbiamo una complessità nella fase approvativa con tutti i passaggi al CIPE che è necessario fare, c'è una complessità di attività negoziale che però è comune in quanto ci sono normative europee, la diversità del sistema giudiziario in Italia, i tempi e le cose che vengono consentite, che in altri paesi invece hanno dei sistemi che in un tempo ben definito risolvono queste controversie. Anche qui ho voluto fare solo un rappel di quelle che noi storicamente negli anni abbiamo visto essere le principali criticità che comportano ritardi nella realizzazione degli investimenti. Nella fase progettuale sono tipicamente di carattere finanziario, cioè non riusciamo mai ad avere una certezza su quando sarà disponibile il finanziamento per realizzare l'opera. L'approvazione da parte degli enti, conferenze di servizi, comitato interministeriale per la programmazione economica, espressioni di conferme varie all'interno del Ministero Infrastruttura, che è il nostro ministero controllante, e il recepimento di continue nuove normative, sia europee ma soprattutto di recepimento nella normativa nazionale, che condizionano l'evoluzione dei progetti. Degli allungamenti dei tempi di gara ne ho già parlato. E ci sono poi invece le difficoltà in fase realizzativa. Anche qui sono sempre legate al mantenimento delle risorse finanziarie, perché assistiamo ultimamente a continui decreti che mettono in discussione finanziamenti già approvati. Cioè, noi abbiamo un contratto, il contratto dovrebbe essere un contratto che garantisce il finanziamento dall'inizio alla fine, invece assistiamo purtroppo a dei provvedimenti da parte del Ministero del Tesoro che riduce finanziamenti già accordati. Una nuova complessità dettata dall'ingresso dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria, al quale adesso dobbiamo sottoporre progetti e attività finali prima della possibilità di mettere in esercizio le opere ferroviarie, un recepimento di normativa molto complessa sull'adeguamento alla sicurezza delle gallerie. In fase realizzativa poi si sommano le difficoltà economico-finanziarie degli appaltatori e delle difficoltà nell'acquisizione di aree per poter realizzare cantierizzazioni e attività lavorative. Tutto questo per lanciare un messaggio. Che cosa volevo dire con questa articolazione? Che più del 50% di queste difficoltà sono difficoltà autorizzative, di adempimenti normativi. Ecco perché noi abbiamo aderito con entusiasmo al contratto istituzionale di sviluppo, perché pensiamo che attraverso quella stringente individuazione di responsabilità personali di strutture dirigenti delle varie amministrazioni pubbliche sia possibile un dialogo più forte, più veloce, che ci consenta di diminuire questa percentuale di criticità che poi si manifestano in prolungamento di tempi e incremento di costi per riserve degli appaltatori che eseguono le opere, e che quindi ci aspettiamo parecchio da questo tipo di intervento.
Grazie mille, dottor Triglia. Anche noi lo